showing us the way and just getting us more lost.
Cool down now. Kodama.
This place is magic.
Buon lunedì mattina, stavo per dire pomeriggio. Sembra pomeriggio. Sì, forse sembra già il tramonto. In realtà è un nebbioso lunedì mattina. Sono le 10.02, sempre 02, se ormai siamo focalizzate su questo orario. Se ci state ascoltando vuol dire che siete sintonizzati sui 105.85 di Radio Kairos, oppure siete in streaming sempre dal sito radiokairos.it. C'è un bellissimo player in alto a destra, basta schiacciare la freccetta e ci ascoltate da tutte le parti del mondo, anche dal Giappone volendo. Poi, se non capite quello che diciamo, l'energia positiva vi arriva lo stesso. Altrimenti ci state ascoltando in replica il giovedì pomeriggio e saranno più o meno le 16:32 minuti a questo punto. 33, bravissima, scattate. E esatto, che ci mettono in onda, no? In onda, no? No, non l'abbiamo detto, perché noi sappiamo che chi ci ascolta. Esatto. Allora, esatto. Sì, abbiamo, non siamo ovviamente immuni dalle malattie invernali. Infatti giovedì scorso Kodama non è andato in onda, io ero proprio, oddio, lunedì. Ero proprio capottata e quindi anche Viola, poverina, non se la passava troppo bene. E quindi avete avuto 15 giorni per pensare a quello che vi abbiamo raccontato. Esatto, un po' di repliche della vecchia puntata. Adesso magari io, cosa dite, tolgo la suoneria al mio cellulare così non interviene. No, non credo che sia interessante per voi sapere cosa mi arriva alle 10 del mattino, anzi 10.04. Questo vuol dire che abbiamo già fatto passare un sacco di tempo. Ah, non abbiamo detto che c'è anche un'email, anche se loro la sanno ovviamente a memoria, che è kodama.kairos@gmail.com, dove potete scrivere oltre ai vostri commenti sempre positivi. Potete richiederci qualche argomento in particolare, qualcosa che proprio ci siamo dimenticate di discutere insieme a voi. Oggi avremo una puntata ricchissima perché vi parleremo di come affrontare Natale in modo veramente alternativo, senza tutte quelle fregnacce che vi raccontano i nuovi, esatto, a parte vabbè il super consumismo della TV, però anche quella branca degli ambientalisti un po' troppo free, cioè che vi comunque vi incitano a comprare un sacco di roba che poi non serve a niente, sarà anche ecosostenibile, ma è sempre roba in più che ci compriamo per Natale. Mandiamo un bel pezzo, vuoi che ci ascoltiamo questo? Vai.
Lately,
Soliti. Vogliamo rendervi dei veri alternativi, non fake. Per stupire i vostri invitati con delle ricette vegane, quindi assolutamente cruelty free, da proporre durante le feste natalizie. Perché secondo noi, lo diciamo chiaramente, un Natale deve essere una festa per tutti, non solo per chi ha due gambe e la pelle bianca, diciamo, o anche la pelle nera, ma comunque è un essere umano. Ma per tutti, anche per gli animali, che quindi non devono finire nei nostri piatti proprio nel giorno in cui celebriamo la vita, teoricamente, no? In qualsiasi modo voi la pensiate, se è una bella festa e qualcosa vi deve riunire, deve essere qualcosa di positivo. E la morte non ci deve stare. Sì, partiamo con l'antipasto a questo punto. Aspetta che mi dicono dalla regia che tu non ci sei, non ti senti, non ci sei. E quindi, mo che faccio io? Non ci sei, vai col mio microfono, io intanto armeggio.
Dicevamo, abbiamo trovato questa ricetta molto carina, che si chiama cappuccino di barbabietole, spuma di latte e pinoli e focacce di fagioli a zucchi. Il nome è tutto un programma. Allora, che cosa ci serve? 4 barbabietole precotte, 2 carote, mezzo cavolfiore, latte di pinoli al naturale, germogli di barbabietola, che potete fare anche voi se non li trovate al supermercato, semi di cumino, scorza di limone, fogli di sedano chiaro, focacce di fagioli a zucchi. Come si prepara? Pelare le barbabietole e tagliare a cubetti grossolani. Saltarli per alcuni minuti in una padella con un goccio d'olio senza aggiungere liquidi. Salare e frullare in un cutter fino a ottenere una consistenza cremosa e fluida. Condire con olio, la scorza di limone e le foglie di sedano tritato finemente. Mantenere in caldo, nel frattempo sfiorettare il cavolfiore in modo da ricavarne delle piccole cime, sbollentarle in acqua salata per 3 minuti, scolare, condire con olio d'oliva e dei semi di cumino e tenere da parte.
Scusa, intanto posso lanciare l'appello a chi è in chat di dirmi se si sente la mia voce.
Bravi.
Visto che mi sono collegata in questo momento con un altro microfono, grazie, mandateci un segnale dall'etere.
Sì, se avete sentito un tipo della, un 5 secondi di silenzio,
armeggio,
significa che non
Viola
si sente.
Vai, vai.
Ero arrivata al tenere da parte. pelare e tagliare le carote a cubetti piccoli, saltarli in una piccola padella con un goccio di olio per circa un minuto, devono rimanere croccanti, mi raccomando, salare, pepare e mantenere in caldo, scaldare il latte di pinoli fino a 40 gradi, emulsionare con il mini pimmer fino a ottenere una spuma soffice e stabile, lasciare riposare alcuni minuti. Infine, mettere sul fondo di bicchieri trasparenti le carote arrostite, le carrote.
E carrote.
La parola arrostite dopo mi ha fregato. Le carote arrostite. Continuare con le cime di cavolfiore, proseguire con la purea di barbabietola e finire con la spuma di latte ai pinoli. Infine, decorare con i germogli e servire con accanto le focaccine di fagioli a zucchi.
Wow!
Che meraviglia! Se vedeste l'immagine è davvero bellissima.
Tra l'altro la barbabietola non viene utilizzata molto, in realtà
sì,
ha un sacco di proprietà. Ricordiamo che ovviamente le verdure di stagione sono quelle proprio adatte a essere consumate in questo periodo, perché il nostro corpo richiede esattamente quello che la natura ci dà.
Sì.
Bene,
quindi
dicevamo, sì, quindi barbabietole a go go. Dicevamo che vi vogliamo proporre un Natale veramente alternativo, ma per far questo bisogna modificare davvero un modo di pensare. Vi ricordate quando abbiamo iniziato la nostra stagione di Kodama? Abbiamo parlato di ecologia profonda, ed è l'ecologia profonda che ci sta accompagnando in tutti i temi che vi proponiamo durante le varie settimane di trasmissione. L'ecologia profonda cosa ci dice? Che siamo di fronte a una crisi da sovrappopolamento. Ovvero siamo troppi su questa terra. E effettivamente noi che viviamo nel nostro occidente un po' al riparo da quello che succede fuori, se non attraverso le notizie che arrivano dalla TV, ma comunque non lo viviamo tutti i giorni. Come dire, quando spegniamo la televisione ci allontaniamo poi.
Ci dimentichiamo tutto.
Sì, ci dimentichiamo che ogni giorno arrivano folle di immigrati dai paesi poveri del mondo. Ci dimentichiamo che ogni giorno muoiono migliaia di bambini, e non sono numeri falsi, ma sono purtroppo realtà. Ci dimentichiamo che la foresta, le grandi foreste, ovvero i polmoni della terra, che non servono soltanto ai nostri di polmoni,
sì,
ma servono a sostenere l'intero pianeta, stanno sparendo a dei ritmi impressionanti. Ci dimentichiamo che stiamo facendo spazio ai pascoli per alimentarci, quindi anche a Natale abbuffarci di carne animale.
Ma non so, abbuffarsi in generale poi.
Esatto, che con dei picchi durante le feste, dando così luogo alla desertificazione, perché anche gli spazi, diciamo, che vengono dedicati al pascolo dopo un po' si esauriscono e vengono abbandonati e diventano deserto. Quindi, tenendo in considerazione tutto questo, senza volervi abbattere, diciamo questa cosa qui. Il vecchio modello, quello capitalista, quello che dice di comprare tutti i giorni qualcosa, comprare a tutti i costi, non può più funzionare. Per cui iniziamo da questo Natale magari a ripensare a quello che vogliamo fare insieme alle persone che amiamo, no? Se ci riuniamo o... sì, insomma, con la nostra famiglia, con i nostri amici. Pensiamo che forse non è proprio il regalo la cosa fondamentale, ma è scambiarsi qualcosa di un po' più profondo, una lettera di dichiarazione di amicizia o di amore fraterno. Quanto è bello ricevere una poesia,
certo,
per esempio,
no? Non succede mai, ormai.
Oppure regaliamoci degli abbracci.
Esatto, bravissima, questo è bellissimo, degli abbraci e dei baci.
Cioè... dei baci, facciamo schioccare un sacco di baci sotto l'albero. Intanto l'albero, per esempio, potremmo utilizzare sempre lo stesso e non andare a prenderlo nuovo ogni anno, perché...
Se proprio.
Ecco, se proprio lo dobbiamo fare. Se abbiamo un bel giardino e abbiamo anche un albero che non è un abete fuori, ma forse degli alberi parliamo dopo con Giovanni, vero?
È vero.
Sì, no, lasciamo da parte il discorso degli alberi.
Parliamo... Non abbiamo detto niente.
Non abbiamo detto niente. Parliamo piuttosto dei regali. Penso che la nota dolente sia un po'... riguardanti i bambini, no?
Sì.
Perché sembra quasi di togliere qualcosa a questi bambini se non gli facciamo dei regali. Ricordiamoci che la loro percezione è completamente diversa rispetto alla nostra.
Certo.
Noi siamo cresciuti con questa idea che sotto l'albero ci doveva essere il mondo, ma perché la nostra generazione purtroppo ha vissuto molto davanti alla TV e la pubblicità è costruita apposta per far desiderare al bambino un sacco di cose. È proprio come uno sticker che si attacca sul cervello del
Sì.
bambino e gli fa desiderare tutto il tempo di avere la Barbie, di
La
avere
casa di Barbie.
la casa di Barbie, il cavallo di Barbie.
Sì, distruggendo così anche l'immaginazione, perché io mi ricordo che le costruivo da sola queste cose.
Bravissima. Guardate, vi leggo una piccolissima frase presa da un sito che parla di un uso alternativo del Natale, che è molto esplicativa di quello che succede nei bambini, no? I bambini sono allenati a fare caso a ciò che manca nei regali di Natale che ricevono. Quella gigantesca macchina di pubblicità commerciale che è la TV dei ragazzi assicura che i regali astutamente seducenti che essa presenta si fissino in maniera indelebile nei loro desideri. Non importa quanti regali i genitori comprino, sono troppi quelli previsti e che mancano da sotto l'albero. Questa situazione non solo rende disperati i genitori di fronte all'ingratitudine dei figli e li fa sentire che non possono fare nulla per far loro piacere, ma rende anche i bambini incapaci di concentrarsi sul piacere del fatto che i regali sono presenti sotto l'albero. È una situazione ben nota. L'attenzione è focalizzata su ciò che manca. È vero, perché i
Sì.
bambini vedono talmente tante cose, vorrebbero tutto, non hanno il senso della misura, loro non sanno.
Il gioco poi è aprire regali molto per i
Sì.
bambini. Aprono, ecco, poi quando sono finiti, adesso
Ma
cioè,
infatti i bambini piccoli, per esempio,
potresti mettergli qualsiasi cosa
delle scatole
dentro.
colorate da
Sì,
aprire, loro sono già felici,
sì.
a loro non interessa che cosa c'è dentro, è proprio il gioco di. Ecco, quindi consideriamo tutte queste cose. Considerate, cioè pensate alla tristezza del dopo Natale di quello che c'è ammucchiato a fianco ai cassonetti.
Che magari verrà usato pochissime volte dai bambini, la novità, e poi verrà buttato via.
Terribile, cioè pensate veramente alla quantità di rifiuti che si producono e non è che vanno a sparire, vagano nel nostro pianeta in cerca di discariche,
Sì.
alcuni si ammassano negli oceani, è proprio così, non vi
Verremo, come si dice, aiutami.
Verremo, mi fa dei gesti Viola che non
Dai, era
so.
evidente quel
Sì, no, era
gesto.
chiarissimo,
Verremo
facciamo il gioco dei mimi.
travolti dall'immondizia. Questo era il gesto
Ecco,
travolgere.
il gioco dei mimi, per esempio, è un
Sì,
modo interessante per passare il Natale insieme.
infatti.
E io direi, mandiamo un pezzo, poi andiamo
Sì.
avanti a darvi dei piccoli spunti perché c'è anche un libro interessante da cui, diciamo così, se non avete troppa fantasia, potete trarne, per far divertire i vostri bambini, sentendovi veramente poco in colpa se non li ricoprite di regali, ma ricopriteli di altro, riempiteli da dentro.
Magari loro hanno bisogno di amore, non
Loro hanno bisogno di attenzione, di amore, di stare insieme, non hanno bisogno di oggetti, perché poi tra l'altro con la fantasia di cui sono dotati, loro costruiscono qualsiasi cosa solo con la loro immaginazione. Vado?
No, vabbè, ma non così in fretta,
No, ho
intanto la
sentito.
stavo facendo
Vado,
partire. Vai, vai.
vado, vado.
Thank you.
E oggi una puntata tutta, diciamo, dove la musica è dedicata all'amore.
All'amore.
Con i Jefferson Airplane in questa selezione musicale by Viola, che adesso va avanti con le ricette per il vostro Natale senza crudità, no, con crudità ma senza crudeltà.
Esatto. Ho trovato questa ricetta bellissima e super innovativa che dovete provare assolutamente, ovvero la polenta rossa.
Sì!
È bellissima.
È comunista.
Sì, brava. È anarchica anche. Allora, ingredienti per la polenta. Polenta istantanea, oppure vi comprate la farina e ve la fate voi, se ecco, ne avete voglia. Una tazza di vellutata di pomodoro, uno spicchio d'aglio, olio evo, acqua e sale. Non chiedetemi che cos'è.
Stavo per chiederti cos'è l'olio evo, però non lo faccio, va bene?
Allora,
diciamo che siete tutti dotati di internet, andatevi
sì,
a cercare.
Anzi,
cos'è.
Diteci voi che cos'è l'olio evo. In una pentola soffriggere l'aglio tagliato grosso, perché poi dovete toglierlo, oppure ve lo magnate, insomma.
Sì, infatti, cioè, se vi piace.
Nell'olio, insomma, aggiungete la tazza di pomodoro, salate e se volete speziate e tappate. Cuocete per 10 minuti, poi togliete l'aglio e allungate il sugo con l'acqua. La quantità dipende da quanta polenta volete fare. Comunque circa sono 300 grammi di farina per quanto di acqua? 3 litri di... sì.
No, sono mezzo chilo di farina per un litro di acqua, se non sbaglio. Okay. O un litro e mezzo, ma comunque le istruzioni si trovano sulla confezione. Dovreste farcela.
Sì, infatti poi dipende appunto da quale prendono, se quella istantanea.
Quella istantanea, comunque c'è sempre scritto.
Sì. Dopodiché salate un po' l'acqua, poi una volta che bolle versate a pioggia la polenta mescolando fisso con una frusta. Mescolando fisso è bellissimo.
Sì.
I tempi e i modi di cottura li trovate scritti, vedi, lo dicono anche qui nella confezione.
Ecco, bastava andare avanti a leggere.
Infatti, siamo troppo...
Qui ci sono delle immagini meravigliose.
Sì. Quando la polenta è pronta... Mi ricordate di girarla costantemente?
Sì, bisogna sempre starci dietro alla polenta.
Sì,
eh?
Se no si attacca.
Per quello quella istantanea forse, se siete dei pigroni è meglio per voi.
Quando la polenta è pronta, stendetela su una teglia grande o un piatto da pizza e lasciatela raffreddare e solidificare. Io aggiungerei anche che la tavola di legno è bellissima per la polenta.
Sì, 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 il suo taglierone.
È molto più rustica. E basta, è pronto.
È pronta, qui
e
c'è...
poi la possiamo chiaramente condire con tutto quello che vogliamo. Qua parla di una cremina ai funghi. Però siccome a me non piacciono i funghi al sugo, non l'ho voluto dare.
Ah, vedi. No, lì sì, si può integrare con un sacco di
verdure,
contorni, sì. Esatto. Poi dopo vi diamo altre ricettine che magari vi danno qualche spunto. Su Cucina Naturale di questo mese... Vediamo, sì, è di questo mese assolutamente, perché è dicembre 2011. Trovate invece delle idee molto sfiziose per i bambini, per far divertire i bambini, come dicevamo, no? Quindi potete prendere del pane in cassetta, magari trovatene uno
senza il 50% di alcol, tipo.
Senza schifezze, esatto, potete anche farlo, se no fate del pane morbido nella vostra macchina del pane, lo impastate voi. Poi prendete le formine. Le formine, quelle con cui fate
i biscotti,
sì. Esatto. E qui ci sono un sacco di idee carine per fare... Dunque, qui usano la formina a forma di albero.
Veramente.
Ecco, di albero di Natale. Così, che ne so, ci spalmi sopra una crema di tofu e per fare le palline di Natale fai... il mais dolce, gli azuchi e i fagioli.
Buono.
Oppure fai la base con il pomodoro e poi ci metti sopra dei ceci, della soia verde. Esatto, una addirittura con le cose con i chicchi del melograno.
Wow.
Che chicchi di melograno e piselli, che diventa molto colorato e carino. I bambini si divertiranno, mangeranno delle cose buone che gli fanno bene, quindi non quelle schifezze che poi dopo, il giorno dopo, stanno male, hanno mal di pancia e sono appesantiti, e si sono divertiti un sacco. Allora, volevamo darvi questo libro e qualche idea per fare dei giochi fai da te, no?
Sì.
Allora, sempre nell'ottica di evitare comprare un sacco di cose per i vostri bambini, ma di pensare a come farli divertire e nutrirli con l'amore, potete prendere questo libro edito da Terra Nuova Edizioni, il grande libro dell'ecogioco, il manuale del buon sollazzo. È già divertente solo leggere il sottotitolo. E ad esempio il quinto capitolo dice Ricicli in gioco, ovvero come creare con materiali di recupero giochi belli e divertenti. Dice: nel mondo contemporaneo finiscono in discarica una quantità notevole di oggetti e materiali. Questa tendenza a buttare via le cose con estrema rapidità è un atteggiamento che caratterizza la società attuale. I nostri nonni erano abituati a riutilizzare, rattoppare e riciclare tutto, dal maglione di lana da disfare e rifare più volte, al pane raffermo che diventava ingrediente per zuppe e minestre. Proprio con l'idea di creare giochi e divertimenti con poco o nulla, vi propongo una serie di idee per trasformare in giochi funzionali e divertenti i materiali di scarto. Se immaginiamo di recarci con occhio creativo in una discarica, potremo raccogliere moltissimi materiali, pensando a come trasformarli e riutilizzarli in mille modi. Oggi che le discariche non ci sono più, ci sono altre vie per recuperare e riciclare in chiave ludica i materiali di scarto. In Italia, alcune amministrazioni comunali accorte hanno promosso il progetto Remida, ne abbiamo parlato l'anno scorso, che permette la raccolta e il recupero di materiali provenienti dalla produzione artigianale e industriale locale, rendendoli disponibili alle attività creative di scuole, associazioni, ludoteche e centri sociali. Ecco, ad esempio, la festa di Natale potrebbe trasformarsi, invece che un enorme pranzo che inizia da mezzogiorno e finisce alle 6 con gente che rotola per terra perché si è rovinata, il fegato ormai esplode, ha bevuto troppo, non ce la fa più e dice anche delle cose a sproposito, si potrebbe trasformare in una bellissima festa dedicata ai bambini, dove anche i genitori, un po' meno brilli, un po' più sani perché hanno mangiato leggero, si divertono a costruire dei giochi riciclando magari quello che hanno trovato semplicemente in casa,
Sì,
perché basta
esatto.
usare il cartone che teneva le banane, e la bottiglia vuota e un po' di cose per divertirsi. E qui trovate veramente un sacco di spunti, dai giochi con le palle di carta, il tiro alle costruzioni, salva birilli, il calcio, le torri, i castelli, battaglie medievali. Tutto questo non farà altro che aumentare la capacità di inventarsi dei vostri figli, li renderà degli adulti incredibilmente fantasiosi
Cioè,
e
vuoi
pieni
mettere e andare a comprare un regalo già pronto, già, e invece costruire delle.
insieme,
Cioè,
certo.
niente, si divertono tantissimo.
Cambiamo il nostro modo di pensare.
Sì. Un'altra idea,
Sì, vai.
regalo, potrebbe essere sempre un libro di Liliana Paoletti che si intitola Saponi e detersivi naturali. Come farli in casa usando olio, cenere, soda e lisciva.
Beh, questa è un'ottima idea per
Sì.
sfruttare il Natale per imparare
A fare i
a fare i
saponi,
saponi e usarli tutto l'anno.
esatto. Infatti, adesso io imparerò a farli con questo
Esatto.
libro
E poi
bellissimo.
regalarli l'anno
Sì,
prossimo. Fantastico. Beh,
un'altra idea regalo molto carina è qua su internet. Poi vi daremo il link. Ho trovato delle pantofole carinissime in
Sì.
feltro da realizzare chiaramente a mano e sono semplicissime. Basta semplicemente tagliare la stoffa della misura del piede e poi qua dice di cucirla. L'ho letto ieri, adesso stavo cercando.
Dai, io lo voglio assolutamente, forse ci
Sì,
devi cliccare sopra.
hai ragione perché c'è scritto continua, mi ero già
Vai. No,
dimenticato.
io lo voglio assolutamente fare questo.
Sì, sono
Tra l'altro,
bellissime.
vi scoprirete abili nel fare tante cose che compravate magari a dei prezzi esorbitanti e vi rendete conto che potete farli da
Con
soli.
niente, sì, perché
Anche il
guardate.
feltro si può fare con
Sì,
i vecchi maglioni
è
bolliti
vero.
nell'acqua calda
Sì.
e poi lavorati, diventano feltro. Dobbiamo fare un laboratorio, Viola.
Adesso
Sì,
così abbiamo
adesso
deciso
usciamo
cosa
da qua, faccio il laboratorio
fare.
del feltro.
Quindi venite a farvi le vostre
Sulla chat raccogliamo le
ciabattine.
iscrizioni.
Chiaramente tutto gratis.
Ovvio.
Allora, come si fanno queste pantofole in feltro? Ci servono dell'ago da lana, filo di lana colorata, della carta modello, che chiaramente, cioè,
Potete
sono
usare
cose
anche la
che.
carta da
È
giornale,
chiaro, basta solo modellare che per carta modello significa appunto modellare la scarpa.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ e un pezzo di feltro di 50 cm circa, largo 30 e spesso 3 mm, acquistabile volendo anche online, ma abbiamo detto che noi ce lo vogliamo riciclare.
Sì.
Poi ci serve un pennarello o una matita. Allora, disegnare il modello della pantofola sulla carta della misura pari alla lunghezza di una scarpa piana, disegnare una fessura a T per l'entrata del piede, piegare longitudinalmente a metà il modello e cucire intorno al lato e alla punta tonda, lasciando il tallone aperto. Cucire verticale, il risvolto, insomma, cucire tutto intorno e una volta chiusa la pantofola, rigirarla al rovescio. A questo punto piegate i bordi intorno alla caviglia, cucendo la stoffa che avanza.
Come se fosse un bracciale.
Brava. E per calzare un piede più ampio, invece tagliare una T più profonda lungo la parte superiore dell'apertura.
Ma fichissimo!
Sì, sono veramente belle. Poi modellate il feltro per renderlo maleabile e morbido e la pantofola è pronta. La potete o colorare o decorare sempre con dei fiorellini che potete ritagliare voi.
Sì, potete metterci le perline, qualsiasi cosa. Molto 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 bello, tra l'altro utilissimo perché è inverno e sì, quindi la pantofolina calda ci sta. E, ok, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che...
stavamo dando appunto le idee...
Siamo arrivati che mandiamo magari un inizio di un pezzo e poi ritorniamo, sì, perché abbiamo ancora i secondi, i contorni, il dolce, l'abete, un po' di cose, eh? Cosa ci mandi?
Allora... La canzone dell'amor perduto.
Ecco, vai.
Ricordi, sbocciavamo le viole con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto amore ad appassire le rose, così per noi l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza.
E rientriamo in onda perché vi vogliamo dare ancora un sacco di consigli, ma soprattutto consigli culinari. E siamo arrivati quindi
al secondo. E come secondo vi proponiamo involtini di seitan in crosta di patate all'arancia.
Preso sempre da Cucina Naturale.
Sì, brava. Allora, cosa ci serve? 500 g di seitan al naturale, 4 patate grandi, 3 arance, 2 cucchiai di salsa di soia, 1 cucchiaio di erbe miste tritate, timo, rosmarino, prezzemolo, mezzo cucchiaio di maizena, olio
e d'oliva.
Mi ha spiazzato.
Sì.
Olio extravergine d'oliva.
Ecco. Hai visto? Olio sigle varie d'oliva.
Allora, cosa ci serve? Una grattugia per grattugiare la scorza di un'arancia e spremete nel succo di queste di 3 arance che abbiamo detto che ci servono. Quindi tritate le arance, grattugiate le arance e spremetene il succo. Tritate finemente il seitan, conditelo con il cucchiaio di erbe, la salsa di soia, la scorza grattugiata e 2 cucchiaini di olio extravergine d'oliva. mescolate e lasciate riposare. Dopodiché affettate le patate per il lungo con una mandolina.
E cos'è la mandolina?
Sei una stonza.
Vabbè, c'è scritto sul giornale, chiedetelo a quelli del giornale.
Allora perché lo chiedi a me?
Comunque, magari lo sapevi, in Sardegna certo. Non ci sono le mandoline.
È pieno. Ecco. E conditeli con 2 cucchiaini d'olio. Quindi allineatele leggermente sovrapposte in una grande teglia ricoperta con carta da forno. Ehi. Irroratele con un filo d'olio.
È poetico,
Sì, molto. Salate e infornate a 180 gradi centigradi per 10 minuti. Passo 3. Riunite in un pentolino su fuoco minimo la mezzena, 2 cucchiaini di olio e un pizzico di sale. Mescolate per qualche minuto, allungate col succo delle arance e proseguite la cottura fino a quando la salsa non si sarà addensata.
Wow!
Tenetela in caldo a bagnomaria.
E qui la ricetta inizia a trasformarsi.
Sì, è vero, è diventata un po' troppo suadente.
Ma perché è entrato vino, capito? Vero, fa l'effetto. Vai.
4. Dividete le patate in 8 rettangoli. Ricopriteli col seitan marinato, quindi arrotolatevi a terra.
Ma diventerà un Natale meraviglioso.
E mangiate con il succo fino a formare dei grossi involtini. Quindi arrotoliamoci insieme agli involtini arrotolati. 5. Infornati a 180 gradi gli involtini in una teglia ricoperta con carta da forno. Lasciateli per circa 30 minuti o fino a quando non saranno leggermente gratinati. Per fortuna c'è il passo numero 6, l'ultimo. Nei piatti la salsa all'arancia.
Stendete nei piatti.
Vabbè, è l'ultimo.
Vabbè, non ci avranno capito una mazza di questa ricetta,
no?
Ma noi la scriveremo sul blog.
Sì. Comunque dovete stendere nei piatti la salsa all'arancia, adagiatevi sopra 2 involtini per porzione e guarnite con rametti di erbe.
Oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Questo per farvi venire l'acquolina in bocca. C'è anche un contorno, no?
Lava la bocca.
Dice, bello e semplicissimo, sempre vegetariano, senza latticini.
Non chiedermi di leggerlo.
No, però diamo il titolo. La tartara di finocchi e arance con capperi olive.
Sì.
Semplicissimo. Questa era cortissima, forse dovevamo leggere quella. No, vabbè. E la trovate sempre sul nostro blog. Io vi volevo dare qualche... consiglio ancora più alternativo per passare il vostro Natale, visto che starete a casa dal lavoro, vorrete veramente staccare la spina. Non andate a imbucarvi nel centro commerciale perché dovete comprare 1 milione di cose.
È la fine.
Vi potete intanto divertire, per esempio, a utilizzare tutto quello che avete già nel frigorifero,
sì,
per inventarvi un menù. No?
Magari secondo me ce l'avete da una vita, tipo le robe che avete da una vita negli sportelli.
Tipo, ho comprato il riso nero 6 mesi fa, così, perché era carino, fatelo a Natale. Anche un riso nero con una crema di carciofi, che cosa meravigliosa. Ok, l'idea alternativa è il tecno digiuno per tutti. Prendiamo questo testo da Troglodita Tribe, che è pubblicato su Terra Nuova di questo mese. Noi ci appoggiamo spesso a Terra Nuova perché veramente ci dà un sacco di idee molto positive per lo sviluppo dell'umanità. Il tecno digiuno che cosa prevede? Il tecno digiuno dalla televisione, ovvero fatevi una settimana, meglio 2, senza accendere la TV. Ce la potete fare? Poi ovviamente qui vi dà tutte le spiegazioni, ve lo postiamo sul blog. Tecno digiuno 2, il cellulare.
Questo è più difficile.
Questo è difficilissimo anche per tutti, direi. Difficilissimo spegnere il cellulare. Però spiega come nei primi 2 o 3 giorni uno si sente veramente spiazzato,
sì,
e poi invece si riacquista la propria libertà, perché effettivamente avere sempre il cellulare acceso significa dare una reperibilità costante,
sì,
perenne, che
anche
vuol dire
quando non ne abbiamo voglia.
Non ci lasciano mai da soli. Tecno digiuno 3, l'automobile e tutti i mezzi a motore. Certo. Per chi vive in montagna come noi è un po' faticoso.
Ma per chi vive in montagna come me e non ha la patente, non è
Se...
per niente
Esatto,
faticoso.
esattamente. Quindi imparate, riprendete a camminare, usare la bicicletta. Vedrete che vi sentirete molto meglio. Ovviamente non vi consigliamo di andare a camminare nel traffico perché i
No.
vostri polmoni potrebbero risentirne, però provate a non usare la macchina. E poi magari quando riprenderete vi renderete conto che un sacco di cose le potete fare anche senza.
Sì.
Tecnodigiuno 4, internet. Questo è faticoso, eh?
Beh, dai, neanche tanto.
Beh, insomma.
A Natale sta tutti assieme, uno non dovrebbe stare davanti al computer,
Dovete
no?
prenderla proprio come un momento di purificazione, poi dopo riprendete le vostre abitudini, però tecnodigiuno 5, energia elettrica.
Ecco, questo sì che è
Questo è difficile
difficile.
soprattutto in inverno. Magari questo ve lo tenete per la primavera, quando le giornate iniziano a essere più lunghe. Tecnodigiuno 6, il cibo confezionato. Beh, questo lo dovete fare tutto l'anno. Assolutamente, tutto ciò che è confezionato non lo acquistate. Andate in un supermercato, fermatevi solo al banco della frutta e della verdura. Acquistate quella roba lì e vedete come ve la cavate a casa. Vi potete fare il pane a casa, anche
Certo.
le tagliatelle, volendo.
La farina, anche se confezionata, ci sta, dai.
Ma sì, certo, qui sono le schifezze che non
Sì.
bisogna mangiare. E poi soprattutto provate a comprare, ad acquistare senza l'incarto, no? Portatevi le vostre sportine
Scommetto che siete pieni di
di
sportine di
cotone,
plastica, di
esatto.
qualsiasi materiale.
Tecnodigiuno 7, l'integrale. Questo andrebbe praticato per almeno 15 giorni e 15 notti, ma anche una sola settimana può rivelarsi un ottimo inizio. Non si tratta di una semplice somma dei tecnodigiuni presentati fino ad ora. Il tecnodigiuno integrale rifiutere con il tecnodigiuno integrale rifiuteremo ogni forma di tecnologia, anche fuori dalle mura della nostra abitazione. Per praticarlo occorrerà trovare un luogo idoneo. Ovviamente si tratterà di un luogo immerso nella natura, una baita, per esempio.
Una casa in montagna.
Casa in montagna. Dovremo rifiutare vestiti, lo zaino, il sacco a pelo e la scorta alimentare. Quindi qualche piccolo compromesso sarà indispensabile. Con questo tecnodigiuno, già dopo i primissimi giorni si perde la cognizione del tempo. Si viene catapultati in una nuova dimensione dove i punti di riferimento cambiano radicalmente e si chiamano sole, luna, pioggia, vento, fuoco, terra, acqua, freddo, fame. Ma non si tratta solo di una vacanza, di un diversivo per trascorrere il tempo in modo originale. Spesso, infatti, durante questi tecnodigiuni si sentono i richiami della civiltà che abbiamo temporaneamente abbandonato. Quindi può essere un momento di riflessione veramente profonda.
Sì, approfittatene.
Anche questo è tratto da un libretto autoprodotto da Troglodita Tribe. Loro sono veramente alternative. Ci danno spesso dei
Spunti.
consigli e degli spunti carini. Sì, anche di loro avevamo parlato l'anno scorso per
Sì,
l'autoproduzione dei libri, no?
è vero.
Costruirsi i propri libri. Ok.
Ma allora, mandiamo un pezzo mentre chiamiamo a
Giovanni che
Giovanni
ci
qui.
parla, sì, di come
Stavamo parlando tutti e due alla fine.
e ci
Ci siamo.
siamo. Ok? Di come non tagliare gli alberi a Natale, che anche quello è un grosso problema. Che pezzo ci mandi?
Una canzone di Sean O'Connor.
Bye.
Can take away those blues, 'cause
come sei romantica oggi, Viola.
Hai visto?
Mamma mia, beh, fantastico. Rientriamo con Giovanni, che dovrebbe essere al telefono, vediamo se ci sente.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di RTL 100, no, di no. Virgin Red,
no, Radio DJ.
Radio DJ, sì. Scusa.
Io sono Paoletta.
Non c'è più Paoletta a Radio DJ.
E che ne so, io non l'ascolto.
Ciao Petra.
Ciao caro.
Ma è un miracolo che ci sei.
Sì.
Pensavo già in sala Bardo, invece.
No, 2 settimane penso che me le prenderò tutte.
Abbiamo capito che vuoi partorire il 25.
Sì, chissà, sì, e chiamarlo da... Gesù.
Esatto.
Vai Giovanni.
Allora ragazzi, io oggi sono qui con voi per parlarvi un pochino di questo scempio degli alberi di Natale.
Vai.
O no?
Assolutamente.
Allora, innanzitutto chiariamo, la pepe è una conifera d'alto fusto e non è... l'Abies, cosiddetto Abies, non è l'albero di Natale che noi troviamo in giro, perché quello invece si chiama Picea excelsa, che viene chiamato anche abete rosso, ma appunto non è un abete.
Puntualizziamo intanto.
Puntualizziamo, la Picea si distingue dagli Abies perché ha le pigne pendule, mentre l'abete ha le pigne erette. E così. E poi c'è anche una attaccatura delle foglie che è diversa, però anche lì ci vuole un po' più il microscopio per andarla a vedere.
Okay.
Comunque, parliamo un po' dell'albero a Natale. Perché? Perché c'è l'albero vero, c'è l'albero sintetico, ragioni a pro e contro queste scelte. L'albero sintetico, sì, è vero, è fatto di plastica, però una volta che l'acquisti ti dura una vita.
Infatti.
E quindi, a parte il fatto che è più economico, però è anche più, tra virgolette, ecologico, perché finito il Natale te lo smonti, te lo riponi, non ci sono rifiuti e quindi non andiamo a intasare anche i cassonetti,
sì,
delle città.
Diciamo, non bisogna cedere alla tentazione di comprarne uno più bello ogni anno. Perché escono,
esatto,
quelli che assomigliano sempre di più all'albero vero, allora uno dice no, quello lì è tutto vecchio, non lo voglio più, me ne compro uno nuovo. Usiamo sempre lo stesso.
Esatto, poi cambiamo con la decorazione, no? La differenza, e quindi vai con la decorazione.
Infatti.
Messa diversamente ogni anno e via. E diciamo anche che l'albero sintetico ha una possibilità di imitazione del naturale, anche spesso lo sorpassa, che è straordinaria, quindi insomma anche esteticamente sono molto gradevoli. Parliamo invece dei veri abeti, degli alberi di Natale veri. È vero che sono alberi nati e cresciuti in vivaio, quindi sono stati coltivati apposta per essere zollati, cioè presi fuori dalla terra e poi dopo così piantati, messi in casa e tutto quanto, però anche se c'è questa certificazione è sempre una vita, è sempre vivo.
Triste
l'albero.
Infatti.
E poi noi cosa facciamo? Prendiamo l'albero vero, lo piantiamo in un vaso, però lo piantiamo in casa, cioè in un ambiente che non è il suo perché è una pianta da esterno. E lo mettiamo magari anche vicino al calorifero, poi ci stupiamo se cadono tutti gli aghi, ci stupiamo se una volta finito il Natale lo ributtiamo fuori e lui prende la polmonite e schianta
e muore,
non riesce a partecchire, cioè non bisogna stupirsi, una pianta d'esterno è una pianta d'esterno, quindi messa in un ambiente riscaldato, anche se teniamo il sottovaso sempre con un pochino d'acqua, comunque la terra sempre umida, anche se lo teniamo lontano dal radiatore e anche se lo spruzziamo prima giorno per tenerlo fresco, comunque prende veramente, ha un'escursione termica dal periodo di Natale in casa al dopo Natale fuori casa che spesso lo
stronca, lo uccide.
E del resto anche piantarlo fuori nel giardino, bisogna capire che questo tipo di conifere sono adatte per il paesaggio montano, ma non sono alberi che si trovano così facilmente in natura, spontaneamente.
Certo.
Quindi anche lì, insomma, non è che proprio si va a fare un piacere alla natura. E se anche se lo si porta in montagna, comunque gli alberi di Natale coltivati vengono spesso ottenuti da delle sementi di scarsa qualità che danno però una forma più tondeggiante, più piena. Quindi una cosa che in natura insomma non è anche questa frequente, quindi si va a mettere un albero di questo tipo in mezzo a conifere di altro tipo, insomma anche lì si vizia un pochino l'ecosistema naturale. E quindi cosa possiamo fare? Andare nei boschi e tagliare la punta delle conifere, il famoso puntone, no?
Uh-huh.
Assolutamente no.
Infatti dicevo, perché? Stavo aspettando.
Ma lo chiedono, c'è gente che ancora lo chiede. Io pensavo che fosse una roba di quando io ero interessato, invece ancora la gente lo chiede il puntone. Però è la cosa proprio più sbagliata, perché tagliare la punta alle conifere significa destinarle proprio a sicura.
Mamma
non sono
mia.
Come, non so, le lucertole che se gli tagli la coda poi
gli cresce. No.
No, niente, niente.
Senti, invece decorare un altro albero che sia nel giardino...
Sì, quello va benissimo, cioè tu hai un bel alberino in giardino o in balcone, volendo lo decori e via.
Sì, oppure, fa sempre Natale, no?
Esatto, oppure se vuoi usare una pianta che hai già in casa, una pianta d'interno, un ficus, una pianta grassa un po' grandina, un po' ramificata, perché non facciamo degli alberi di Natale con queste cose? Le palline, le decorazioni vengono, il peso di queste decorazioni viene comunque retto lo stesso dalla pianta e così si cambia look a una pianta che se no abbiamo in casa ma che è sempre uguale e invece in questo modo potremmo...
Sono d'accordissimo.
Oppure un'altra cosa molto carina che ho trovato, questa idea l'ho trovata su internet,
sì.
Sarebbe quella di partire un po' prima, no? Di organizzarsi un po' prima, facendo praticamente usando del filo di metallo inossidabile,
sì.
Zincato così, e lo sagomiamo con le pinze, tanta voglia di bricolage, lo sagomiamo a forma di abete.
Certo.
E facciamo due, li mettiamo diciamo perpendicolari, così riusciamo poi ad avere una sorta di sagoma circolare, tridimensionale. E poi dopo piantiamo questi fili sagomati, li piantiamo in un vaso con della terra in cui abbiamo già messo dell'edera. Se noi partiamo un pochino in anticipo, comunque prendiamo una pianta di edera già bella sviluppata,
sì.
Dopo l'edera si arrampica lungo questi tutori di metallo e per Natale abbiamo il nostro alberino di edera. Fantastico.
Ma guarda, un'alternativa è anche andare nel bosco e raccogliere alcuni rami da sotto, alcune pigne cadute, insomma un po' di oggetti
vari.
Sì, perché si trovano anche oggetti in realtà nel bosco. Magari ne approfittiamo per ripulirlo un po' e si può fare un albero effettivamente piccolino, ma con le pigne, con le ghiande, con tutto quello che troviamo, che raccogliamo da per terra, sempre legando il tutto col fil di ferro, come si fanno le ghirlande.
Infatti, immagino che tu in questi giorni...
Ho fatto una ghirlanda meravigliosa, sì sì.
Sei troppo di Bolzano.
Dai, la metto sul sito, perché sono orgogliosa.
L'hai fatta veramente.
Sì, stupenda, stupenda, con dei rami di un pioppo enorme, che insomma... gliene ho rubati un paio e ho fatto una ghirlanda bellissima. Bene.
Bene, quindi non hai compromesso l'ecosistema.
Assolutamente no, però sono molto felice. Giovanni, noi ti salutiamo e con te e anche con noi poi ci risentiremo il prossimo anno, quindi preparati
bene,
per
bene.
Il dopo le feste. Sì, io mi fermo per fare giusto sta cosina qui del parto, poi torno.
Sì,
una roba così.
Una roba da niente. Va bene.
Ma non ci devo pensare. Ok, Giovanni, grazie mille, speriamo che tutti seguano i tuoi consigli.
Speriamo.
Ok,
va.
E allora buon Natale, dai.
Vabbè, no, diciamoglielo no, adesso.
No. Ciao.
Sì.
Noi torniamo ancora in onda perché io vorrei dare l'ultima ricetta velocissimamente, che
ah,
è
sì?
Il dolce. Certo, guarda, abbiamo 4 minuti da quell'orologio.
Okay.
No,
io guardavo l'altro.
Questo
che
però ne dice uno, effettivamente.
Infatti,
no, allora niente. Niente, allora do solo un appuntamento che è per il qui Mino dice con calma, potete pure sforzare.